Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge c'è di più.
Andiamo. È vero, cioè quella cosa lì del fumo che esce dai tombini è una di quelle domande che ci si pone. E non c'entra coi Ghostbusters.
No, non c'entra niente.
Come mai
siamo
c'è fumo?
Siamo già in tema, scusa?
Sì.
Ah, ok, così. È la domanda più antica del mondo, lo vediamo in tutti i film, ma soprattutto online in Europa ho visto che ci sono risposte del Menga. In particolare danno quasi tutta la colpa, o il merito, se vogliamo, al fatto che ci sono tante lavanderie.
Ma dai, cioè, che cazzata. Questa, cioè, nel senso, pur so la soluzione, ma comunque non avrei mai pensato a una roba del genere.
No. Però... c'è da dire che è vero che le lavanderie hanno tutte fuori un pirolino che emette vapore, ma non è quello il motivo per cui il centro di Detroit è continuamente avvolto in una nebbia malsana. Innanzitutto non è fumo.
Non è fumo, vapore. Esatto. È vapore.
È vapore acqueo, non... ci sono dei vulcani sotterranei e nemmeno Yog-Sothoth e gli antichi di Lovecraft. Cioè, ovvio che ci sono sia Yog-Sothoth che gli antichi di Lovecraft.
Ma non sono loro la causa del vapore.
No, fanno altri tipi di fumi. Si tratta di una tecnologia parecchio in voga dall'inizio del secolo scorso, chiamata Combined Heat and Power.
Energia e caldo combinati,
quella cosa lì, sì, esattamente. Sì, sì. La città forse più famosa per il vapore, perlomeno nei film, è Detroit, dove la quantità emessa è tale che forma una nebbia malsana nell'intero centro città.
Anche malsana perché puzza? No.
Beh, e se tu hai presente come si moriva ai tempi della rivoluzione industriale, respirare vapore acqueo
e smog
quel giorno non fa benissimo ai polmoni,
però la pelle è fabulous proprio.
Non ho più palla di idea, so che per la, cioè, tipo polmoniti e legionella sono due cose che vanno particolarmente
molto in voga
di pari passo con il respirare il vapore durante la giornata. C'è da dire che l'atmosfera è cool come non mai.
Madonna, se ti metti l'impermeabile nero lungo e ti metti di profilo con dietro il fumo, spacchi tutto.
Beh, pensa a 8 Miles.
Eh sì, esatto.
Senza il vapore acqueo che esce dai tombini, è la metà del film che...
4 Miles al massimo.
Sì, 3.5.
Giusto.
La tecnologia è diffusa in quasi tutte le città della costa est, soprattutto quelle densamente abitate, perché è comunque più efficace e efficiente delle caldaie che si usavano fino agli anni 70-80 in Italia, che ogni tanto esplodevano. Sistemi analoghi sono ancora in funzione a New York, a Chicago, a Philadelphia e a Boston. E peraltro ha avuto anche ripercussioni sui proverbi, perché noi diciamo fuma come una ciminiera e qui si dice fuma come una buca stradale.
Ah, interessante questa cosa. Se non altro, tutte e due sono due modi di dire non razzisti, perché tipo in Cile si dice fumare come un abitante di un grosso paese orientale. Ma anche non ho mai capito perché.
Ah, però. Ma tu pensa. Beh, c'è del, se vogliamo, del vago c'è del pregiudizio nel detto americano, nel senso che pothole, che è la buca stradale, è quello che fuma tanta gancia, è il fattone.
Ah, pothole, giusto.
Pothole.
Giusto.
Esatto. La rete di Detroit è la più vasta, risale al 1913, riscalda quasi 100 palazzi e se ne va in giro per oltre 50 miglia di tubi che fanno circa 70 chilometri.
Per solo quei pochi palazzi?
Sì, beh, il centro di Detroit non è esattamente piccolo, poi vanno su, giù, vanno un po' da tutte
fanno
le
dei
parti.
Giri.
Sì, a proposito di tubi, non c'entra niente col riscaldamento, ma questa è una cosa che so e che mi piace giocarmi quando si parla di tubi sotterranei.
Vai.
In centro a Milano, negli anni 70, la Cariplo, che poi è diventata Banca Intesa,
sì,
ha collegato tutte le sue filiali con dei tubi sotterranei per la posta pneumatica.
Esatto, vero. E io la posta pneumatica, non so perché, ma la amo tantissimo. Vorrei tanto che tornasse in voga. Invece, al massimo, posso guardare le casse al supermercato quando gli arriva il bussolotto di denaro.
È veramente bellissimo. Io non so se l'abbia smantellata Banca Intesa, ma negli anni 90, fra i palazzi della Cariplo, ancora funzionava. Per tutto il centro di Milano.
Che figata.
È davvero una cosa estremamente affascinante e spero davvero che non l'abbiano smantellata.
Probabilmente tornando sì, però vabbè, ok.
Chi se ne frega, insomma, è sì, bello saperlo. È un icebreaker, come si dice in queste parti. Le perdite di vapore, che sono quelle che vedi per strada, oltre che essere cool, sono pericolose perché il vapore è caldo.
E fa bene alla pelle, ma rischia anche di staccartela la pelle.
Grosso modo sì, c'è un intero sito web, nel caso vuoi fare causa alla città di Detroit perché ti sei scottato.
Ma scusami, cioè scivoli di faccia su un pothole e ti scotti?
Beh, ogni tanto gli sbuffi sono sbuffi di una potenti. Certa entità, nel senso
dei
che
geyser.
Immagino che la manutenzione di una settantina di chilometri di tubi che vanno sottoterra in un posto dove fanno i marciapiedi di cemento non sia esattamente
è vero.
Al meglio. Il sito web, nel caso siate a Detroit e vi scottate e vogliete far causa alla città,
come
si chiama Detroit Manhole Cover Steam Burns.
È incredibilmente americana questa cosa.
È incredibilmente americana e ho passato la mattinata guardando i vari casi e i famosi e gli avvocati che cercano di convincerti a fare causa a Detroit, quelli che qua si chiamano gli inseguitori di ambulanze.
Ambulance chasers?
Sì, gli avvocati che non aspettano altro che tu metta in piedi una qualsiasi causa del cavolo per una ragione del menga.
Better Call
Saul. Cosa bruciano per fare il vapore? Fino al 1970 bruciavano carbone.
Ok, e avrei detto che lo bruciavano ancora, per cui tutto sommato meglio, a meno che non sia diesel.
No, sono passati poi al gas naturale.
Buono.
E poi, a me devo dire, ci fa una impressione pazzesca che ci abbiano messo 70 anni per pensarci. Dal 1986 bruciano la pattumiera.
Che... Sì, ok, un termovalorizzatore, diciamo.
Sì, anche se non si chiama così perché gode di cattiva fama a causa delle numerose battaglie degli ambientalisti, quindi a seconda delle città gli danno dei diversi nomi più cool che sono diversi sempre da inceneritore o termovalorizzatore.
Anche perché sarebbe in italiano, sarebbe un casino pronunciarlo.
Sì, no, beh, il corrispondente di, diciamo.
Ah, ecco, e come, tipo?
Guarda, ogni città c'ha il suo. Detroit è qualcosa tipo Heat Power Optimizer, insomma una roba che fa Star Trek.
Sì, ok. Ah, sì, certo.
Un nome che sembra cool e che comunque appunto è il più lontano possibile dalle cose che non piacciono agli ambientalisti. Il fatto di bruciare la spazzatura è sembrato una figata fino a quando c'è stata la crisi dell'auto. Mezza Detroit è rimasta senza lavoro, ha abbandonato la città.
E quindi non bruciavano più niente? Non c'era più spazzatura?
Sì, la città non produceva più abbastanza spazzatura. Come si è risolto il problema? Hanno iniziato a comprare la spazzatura dalle altre città.
Beh, come diceva la Camorra tanto tempo fa, neanche tanto, dottore, non mi ricordo chi era questo, però si rivolgeva al magistrato, dottore, la monnezza è oro!
Sì, ma la cosa fantastica di tutte queste operazioni è che più metti il naso in come funzionano determinate cose nelle città statunitense, più ti rendi conto che riescono a trovare qualsiasi soluzione del cazzo che con nessun rispetto per l'ambiente che possano immaginare. Il 66% della spazzatura arriva dalla contea di Oakland, non quella in California, ma quella in Michigan.
Se non altro.
E il 4% arriva dal Canada. Ora, pensate al costo energetico e ambientale di trasportare la spazzatura da degli altri posti a Detroit per bruciarla.
Madonna mia. Scusami, e l'idea di... Non so come sia geologicamente messa Detroit, ma l'idea di scavare e trovare il geotermico, banalmente, no. Era...
Guarda, la questione del geotermico è un gigantesco punto di domanda con cui su cui sto sbattendo la testa da quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, nel senso che per un certo periodo di tempo ho anche cercato di farne un business.
Tu?
Nel senso, sì, nel senso che nel momento che mi sono messo a costruire case autosufficienti sugli alberi, mi sono anche detto l'intera costa ovest è fondamentalmente un vulcano.
Usiamolo.
Se scavo sotto il permafrost sento il tiepido, perché diavolo non si usa assolutamente il geotermico qua, e non c'è nessun tipo di risposta a questa domanda. Ci sono alcuni giganteschi impianti di livello industriale, ma a livello micro non esiste assolutamente niente, e a livello pubblico esiste ancora di meno. E se provi a proporlo, fondamentalmente non ti guardano e ti dicono una pompa di conversione. No, non mi fido di sta roba qua.
Io 200-300 euro, se vuoi, per fare una startup ce li posso mettere, però se magari c'è un grosso investitore all'ascolto, bella.
Sì, beh, se c'è un grosso investitore all'ascolto, probabilmente c'è già fottuto l'idea.
Sì, porca troia, non ci ho pensato troppo tardi.
In ogni caso, sì, il fatto che il geotermico qua non sia assolutamente nelle cose è un grandissimo mistero che non si riesce davvero a spiegare. La cosa... Ci sono delle versioni primitive di geotermico, cioè una cosa che si chiama Earth Tube, che è il tubo nella terra.
Sì, perché alla fine il geotermico è quello.
Fondamentalmente qui nelle case nei boschi scavano un buco e c'è un tubo che da fuori entra dentro e porta il fresco d'estate e il caldo d'inverno. L'idea di ottimizzare quella roba lì non è venuta apparentemente a nessuno.
È curioso. E c'è un altro molto mistero curioso, che non so se avevi intenzione di rispondere, ma a questo punto è il caso di farlo, secondo me. Ok, ci sono dei grossi tubi che portano il vapore in giro per la città. Perché esce il vapore?
Sono perdite.
Ah, perché tutte perdite?
Prova a immaginare a murare in marciapiedi inaccessibili, perché non sono fatti appunto con l'asfalto e con dei grandi tubi che ci passano sotto, come in Europa, 70 chilometri di tubi.
Per 100
cioè, fondamentalmente,
anni, certo.
Li metti lì e speri che non succeda mai niente. Siccome ogni volta che fai dei lavori devi usare un martello pneumatico, piano piano il vapore si fa strada nelle crepe.
Certo, e quindi arriverà un momento in cui la dispersione sarà totale e non arriverà caldo da nessuna parte.
Credo che in realtà si sia superato già quel momento negli anni 70.
Ok. Però l'effetto scenografico è fighissimo.
Se avete un'idea di quello che succede in centro a Detroit, sì, credo che la dispersione non lo renda più conveniente da parecchio tempo, però qui queste cose, soprattutto quando c'è il pubblico di mezzo, vanno sempre così. Guarda, il parastato, privato o meno, capitalismo o meno, funziona un po' uguale in tutto il mondo. Potremmo chiudere qua, ma già che ci siamo, parlando di cose super cool dalla funzione non immediatamente chiara, responsabili del riscaldamento globale e di innumerevoli malattie respiratorie. Non so se avete presente quelle cisterne fighissime che ci sono sia nelle piccole città statunitensi che in cima ai grattacieli.
Sì, come no. Ho anche visto un lungo documentario su un tipo che fa ancora le cisterne in legno per Manhattan.
Esatto, sono bellissime e non si capisce perché gli servano, nel senso, non so cosa non sappiano qua sulla pressione che invece noi in Europa sappiamo, o c'entrano, non so, gli acquedotti romani, o se il merito è delle Alpi e del fatto che nelle nostre case l'acqua arriva già in
pompata.
Negli Stati Uniti c'è un problema gigantesco di pressione nelle tubature, un problema che peraltro riguarda soprattutto i ricchi, nel senso che gli attici sono le case più costose, ma hanno la pressione della doccia che ti fai in camper o in una roulotte. E quindi risolvono il problema con le cisterne sul tetto. E attenzione, come ci arriva l'acqua nelle cisterne?
Con le pompe?
Delle pompe a nafta.
Cioè, qual è la soluzione 24... meno ecologica? Bruciamo della nafta, ok.
Bruciamo della nafta in cantina 24 ore al giorno. Questa è la soluzione ai problemi di pressione negli Stati Uniti. Giuro che non ho idea del perché sia diverso che in Europa.
Allora,
se c'è
io...
qualcuno che lo sa, può scrivercelo.
Io importo gli autoclave e tu fai il geotermico e diventiamo milionari.
Guarda, sono sicuro che c'è un inghippo, perché se fosse così semplice ci avrebbe già pensato qualcuno. Probabilmente è una questione che lì di mafia, di sindacati e di cose del genere.
La lobby dei cisternari.
Sì, non si offendano i sindacati europei, qui il sindacato è la mafia.
Hoffa dovrebbe... è una storia interessante che se non conoscete magari andate a ripassare, perché... non è niente male. Mi sovviene un'ultima domanda a questo punto, a proposito del fumo, che non è fumo perché è vapore, appunto perché è vapore. Le strade d'inverno si sghiacciano grazie alle perdite del vapore?
Sì, si sghiacciano solo nell'immediato intorno del tombino, però.
Ok, quindi puoi, cioè, perdere aderenza, riprenderla ogni tot metri e poi riperderla.
Grosso modo sì, e devi stare anche attento perché in generale sul tombino da cui esce il vapore c'è quasi sempre qualcuno che ci dorme.
Ah certo, cazzo, ma non è rovente, scusami?
E ci s'arrangiano.
Meglio quello che morire di freddo.
Tendenzialmente sì, però appunto è un fenomeno particolarmente, dal punto di vista fisico, particolarmente interessante. Veramente non riesce a scongelare un millimetro al di là del tombino.
Fico, abbiamo un sacco di lavoro da fare per gli Stati Uniti.
Sì, e se qualcuno non si dimentica di noi per tutte le idee che abbiamo fornito.
Grazie, saremmo grati. E no, non saremmo gratis. A settimana prossima, allora, con cose molto americane. Per chi volesse avere informazioni invece prima di una settimana sugli Stati Uniti, anche se con un taglio diverso, dove le trova?
Le trova su TLDR, che è un podcast serissimo che faccio quasi ogni giorno quando non salta la corrente, e che parla di tutto ciò che lì non arriva perché è fuori dal ciclo delle news.
Dove si trova?
Su internet.
Sì, così la fai facile, però.
Cavolo, sai che non so l'indirizzo? Potrebbe essere tipo cristianosubstack.com o forse Cristiano Valli. Voi provatene un po'.
Se ci tenete, lo trovate.
Sì, davvero, non è difficile da trovare. Basta anche eventualmente scovarmi dal link che il buon Gian Piero Kesten condividerà su Facebook.
Che inculata, adesso devo metterlo, devo cercarlo, lo trovo, va bene.
Ma no, mi tagghi sempre.
Ah, cioè... da lì, ah ok, facile,
sì,
easy.
Dai, okay. È molto più facile di quel che sembra.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.